Continuiamo la lettura del capitolo 11 dal versetto 38 a 44. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù è ancora profondamente commosso. Queste parole ci lasciano immaginare un po' la fatica di Gesù nel vivere quella situazione, nell'affrontare la morte. Egli deve veramente mettere in atto tutto il suo amore al Padre, tutta la sua fede in Lui. E questo anche per Lui è fatica. Fatica non nel senso che lo fa malvolentieri, ma è sofferenza, perché vive questa situazione da uomo. La lettera agli Ebrei dice, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Gesù non vuole disubbidire, ma l'obbedienza costa anche a lui. Quindi qui sentiamo un po' la sua fatica. Si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. L'Evangelista qui spiega ai suoi lettori come sono fatte le grotte in Palestina. Probabilmente i lettori dell'Evangelista non erano più tutti soltanto ebrei, anzi probabilmente lui scriveva per gli altri che non conoscevano le bilance. Però anche per gli ebrei è utile questo ricordo, la grotta contro vi è posta la pietra. Il sepolcro di Lazzaro è come quello degli antichi patriarchi. Anche Abramo ha sepolto Sara in una grotta e poi lui gli è stato sepolto accanto, sempre in una grotta, dentro la terra, dove l'uomo può entrare a portare i suoi morti. E contro vi è posta una pietra che fa da separazione. Il mondo dei morti è separato da quello dei vivi e la pietra non si può levare tanto facilmente. E questa pietra messa contro l'ingresso della tomba indica anche un po' così psicologicamente, possiamo dire, la volontà di distacco, di dimenticanza. L'uomo vuole dimenticare la morte, è una tendenza continua, oggi poi forse più che mai. Comunque, appunto, man mano che l'uomo si allontana da Dio, non vuol ricordare e quindi non prende con serenità né il proprio inizio né la propria fine. Questa pietra posta contro il sepolcro è un qualcosa messo lì per impedire alla memoria di tenere sempre la morte accanto, sempre presente. Una separazione tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Per gli uomini i morti sono morti, basta, non ci si pensa più. Diciamo anche noi, quando vogliamo dimenticare qualcosa, ci metto sopra una pietra. Per Dio i morti invece non sono morti, sono ancora vivi. Gesù l'aveva detto ai farisei o ai sadducei, durante ai sadducei che negano la risurrezione dei morti, quando aveva detto nel Vangelo di Matteo: Dio si fa chiamare Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e questi sono morti. Ma se Dio si fa così, vuol dire che non, per lui non sono morti. Altrimenti Dio non si prenderebbe il nome dei morti. Se si prende il nome, se per identificarlo adoperiamo il nome di Abramo, Isacco e Giacobbe, vuol dire che sono vivi per lui. Disse Gesù: togliete la pietra, levatela, cioè disfate il lavoro che avete fatto. Avete fatto gran fatica a mettere su quella pietra, toglietela, disfate quel lavoro. Cos'è questo ordine di Gesù? Disfatevi della vostra mentalità, secondo la quale il mondo dei morti è separato dal mondo dei vivi. Disfatevi della vostra paura della morte. Disfatevi della vostra volontà di dimenticare, via qualunque separazione. Se la separazione non c'è per Dio, non deve esserci nemmeno per voi. Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, quella che aveva fatto la sua bellissima e profonda professione di fede. Signore, già manda cattivo odore, perché è di 4 giorni. Già puzza, perché è di 4 giorni. Marta quindi ha fatto la sua professione di fede in Gesù, ma non ha ancora capito, non ha ancora accolto il fatto che Gesù è la vita e che quindi per lui la morte non esiste. Questo Marta non l'ha ancora compreso, ci vuole il segno, quello che Gesù sta per dare. Quindi Marta reagisce all'ordine di Gesù, non è pronta ad obbedirgli ad ogni costo, cerca di impedire. Già puzza, è di 4 giorni. Ho già detto che il numero 4 è il numero della terra, ciò che è di 4 giorni puzza, cioè, ciò che è della terra è sgradito. Le cose di questa terra, per quanto siano perfette, hanno qualcosa che non è adatto per l'uomo, per la vita dell'uomo, che è sgradevole. Ciò che non è ascolto di Dio è qualcosa che fa male all'uomo. San Paolo direbbe, nella lettera ai Romani, alla fine del capitolo 14, tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Tutto quello che non viene dalla fede, cioè che non viene dal nostro rapporto con Dio, tutto ciò che non mette dentro, che non porta in sé il rapporto, la relazione con Dio e quindi il suo amore, è qualcosa che non va bene per l'uomo, che gli fa male, è peccato, è qualcosa che lo tira fuori strada, che non gli lascia la piena armonia. Qui col termine peccato San Paolo non intende colpa, col termine peccato intende qualcosa che porta fuori strada. Anche se non è un delitto, ci sono tante cose che gli uomini fanno e che non sono delitti e che le giudichiamo anche buone azioni. Però se non è dalla fede, anche quella buona azione si può portare nel cuore orgoglio, si può portare nel cuore gelosia o invidia o ambizione o chissà che altre cose. Tutto ciò che non viene dalla fede è peccato, è pericoloso. Quindi tutto deve venire dalla fede. Tutto quello che noi viviamo, che diciamo, che facciamo, deve venire dal nostro rapporto col Padre, dall'amore che abbiamo a Dio. Allora porta soltanto qualcosa di umano, ma porta qualcosa di pieno, di divino. Allora fa bene all'uomo. Ciò che è della terra puzza, dice qui Marta. È di 4 giorni, puzza. Tutte le cose che sono solo considerate o viste o fatte senza lasciare che Dio sia coinvolto, senza coinvolgere Lui, o lasciarsi coinvolgere da Lui, meglio, tutto questo puzza, cioè all'uomo non fa bene. Ciò che avviene senza obbedienza non è gradito, è da eliminare, puzza. Ciò che avviene senza la benedizione di Dio, senza essere in obbedienza a Lui, è qualcosa che non porta vita. Gli disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Se credi vedrai la gloria di Dio. Marta deve fare un atto di fede, deve credere in Gesù, non fare solo ciò che è logico. Per lei sarebbe logico lasciarla fare quella pietra, perché ormai puzza. Per lei sarebbe logico non toccare più le cose di questo mondo, puzzano. E invece Gesù le tocca. Anche le cose di questo mondo, anche quelle che fanno male all'uomo, Lui ci mette mano, ci mette la sua voce. Noi diciamo con una parola redime. Redimere cosa vuol dire? Qualcosa che è fatto male dall'uomo, perché o anche come peccato addirittura, il Signore lo redime, cioè lo adopera per costruire ancora il suo regno, per fare il bene, per far crescere la santità. Gesù quindi non ha paura di quella pietra e non ha paura di quello che sta dentro, neanche se puzza. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Se credi, la fede è necessaria per vedere la gloria di Dio. Per vedere Dio all'opera, per vedere le sue opere, è necessaria la fede. Uno che non ha fede, anche se vede miracoli, non vede gloria di Dio, ma di vedere per il proprio interesse anche quei miracoli. È necessaria la fede. E che fede, di che fede parla Gesù? O a che fede allude l'Evangelista ripetendo queste parole di Gesù? Certamente la fede completa è quella nella croce di Gesù e nella sua risurrezione. Chi crede a Gesù mentre muore vedrà la gloria di Dio della risurrezione. Chi non crede alla gloria di Dio nella croce di Gesù, quindi chi non crede a Gesù mentre muore in maniera così scandalosa e vergognosa, chi non crede in Lui non vedrà opera di Dio nella sua risurrezione. Adesso a Marta ancora non è chiesto questo, ma è chiesto di credere in Gesù mentre fa il segno della sua morte e risurrezione. Quello che Gesù sta facendo davanti alla tomba di Lazzaro è il segno della sua gloria che si realizzerà con la morte e risurrezione. Tolsero dunque la pietra. Marta non si è più opposta, lascia fare, e qualcuno, non si sa chi, ubbidisce a Gesù. Tolsero la pietra. Finalmente questo primo ostacolo che c'è tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi, tra il mondo senza vita e Gesù che è la vita, questo ostacolo viene tolto. Sono gli uomini che lo tolgono, ubbidendo a Gesù. Però ci vuole il lavoro e la fatica dell'uomo per toglierlo. Non è Gesù, non fa il miracolo di far rotolare via la pietra da sola. Chiede obbedienza, tolsero la pietra. Gesù allora alzò gli occhi, levò gli occhi in alto. È un gesto espressivo di Gesù, potrebbe farne a meno, invece no, perché abbiamo bisogno noi di tanti segni, come abbiamo bisogno delle parole per comunicare, così anche i gesti, anche qualunque segno. Il nostro corpo comunica con tutti i suoi movimenti, comunica quello che c'è dentro. E Gesù, levando gli occhi in alto, che cosa comunica? Ci comunica il suo grande amore per il Padre. Questo gesto mostra che lui dipende dal Padre, che non fa nulla da solo se non in unione col Padre. L'aveva detto, io e il Padre siamo uno. Gesù non agisce da solo, agisce con la potenza del Padre e con l'amore del Padre. E disse, Padre, ecco cosa vuol dire allora gli occhi levati in alto. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Gesù non ha chiesto niente, non ha chiesto nulla, perché egli ha ogni potere, l'ha già ricevuto. Gesù qui ringrazia perché le sue opere sono opere del Padre. Il Padre ascolta la voce del Figlio e il Padre, che è uno col Figlio, realizza quello che la voce del Figlio dice, quello che le parole del Figlio dicono. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, lo sapevo, non ha neanche bisogno di dirlo, perché lo dice allora? L'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. La gente che sta attorno a Gesù deve vedere che lui è unito al Padre, che lui non fa niente da solo, che lui non si mette al posto di Dio, che lui non è un mago, ma che lui agisce in unione col Padre, che quello che lui fa è fatto da Dio, dal Padre. Gesù dice quindi questa ringrazia al Padre e lo ringrazia a voce alta proprio per quelli che stanno ascoltando, per quelli che sono lì ancora, non lo conoscono, non lo riconoscono, non sanno chi è Lui. E che cosa preme a Gesù? A Gesù non preme la consolazione di Marta e Maria. A Gesù non preme che Lazzaro torni in vita. A Gesù preme, credano che tu mi hai mandato. Perché credano che tu mi hai mandato. Ecco che cosa preme a Gesù. Preme la fede. Che credano che Gesù viene dal Padre, che è la vita di Dio per l'uomo. In modo che l'uomo possa mettere in lui tutta la propria fede, tutta la propria speranza. Credano che tu mi hai mandato. Quindi credano che in Gesù non c'è nessuna pretesa luciferina di mettersi al posto di Dio, ma che lui vive l'unione col Padre in maniera perfetta. E quindi credere in lui diventa vita per l'uomo e diventa salvezza. Salvezza anche dalla morte. L'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Questo è lo scopo di tutti i segni che Gesù ha fatto e che farà. E questo è lo scopo della sua morte e risurrezione. E questo è lo scopo per cui il Vangelo è stato scritto. E questo è lo scopo di ogni predicazione. Credano che tu mi hai mandato. Questo è lo scopo di ogni atto d'amore dei cristiani missionari nel mondo. Credano che tu mi hai mandato. Gesù vive questa coscienza di essere mandato dal Padre in un modo così continuo, forte e ripetuto, che in questo Vangelo è detto almeno 40 volte. Tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce. Ecco un altro gesto che Gesù fa col corpo. Non pensa solo alle cose. Grida a gran voce. Perché grida a gran voce? Potremmo trovare varie risposte, forse perché quelli che stanno attorno sentano tutti. Perché quelli che stanno attorno si rendano conto che ora si tratta di svegliare uno che non sente niente. Un morto non sente più. Quindi per svegliarlo bisogna gridare. E non è neanche sufficiente gridare. Perché non ci sente neanche se gridi. Un significato ce l'ha questo gridare a gran voce. Noi probabilmente non so, forse lo scoprirete durante il silenzio questa mattina. Un significato però c'è qui nella scrittura stessa. Gesù sta realizzando la scrittura. E che cosa dice la scrittura? Il profeta Isaia al capitolo 49, al versetto 9, dice così. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per farvi sorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri, uscite, e a quanti sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Gesù realizza questa parola e dice ai prigionieri e a quanti sono nelle tenebre, venite fuori, uscite. E questa parola della scrittura va gridata. Gesù è il pastore, è il buon pastore che tira fuori dalle tenebre. Per pascolare, essi pascoleranno lungo tutte le strade. Quindi anche qui, dicendo queste parole, gridando queste parole, Gesù si mostra il buon pastore che chiama la pecora perduta. Perduta non perché ha peccato, ma perché la morte ha avuto dominio su di lei. Lazzaro, vieni fuori. È importante anche il fatto che Gesù lo chiama per nome, Lazzaro. Non dice soltanto vieni fuori, ma lo chiama per nome. Come ogni chiamata di Gesù è una chiamata personale. Se Gesù rivolge la parola a un morto, cosa vuol dire? Vuol dire che il morto non è morto. Altrimenti non gli si rivolgerebbe la parola. piena però. Per noi oggi cosa possiamo vedere dentro questo segno? Gesù ha veramente chiamato davanti alla tomba, ma noi cosa ci possiamo vedere? Gesù sta chiamando a gran voce e per nome colui che non fa più parte della comunità, perché la morte ha dominio su di lui. Sta chiamando a gran voce quel discepolo che è escluso dagli uomini, che è escluso dalla vita e dalla comunione con gli altri discepoli. È morto, c'è contro la pietra, nessuno lo ricorda più. Gesù lo chiama per nome. Questa è una parola importante anche per la comunità cristiana, che non deve mai disperare se qualcuno non fa più parte di essa. La parola di Gesù lo può ancora svegliare. La chiamata di Gesù è una chiamata personale. Lazzaro. Al posto di questo nome potremmo mettere il nostro. Gabriella, vieni fuori. Da dove devo venire fuori? Mi dice la Gabriella. O chiunque altra. Da dove? Dall'isolamento. Dall'essere chiuso in me stesso. Dall'essere chiuso nella terra, nelle cose della terra, negli interessi che riguardano solo la terra. Vieni fuori da quel luogo che ti rende cieco e sotto a tutto il resto del mondo. Vieni fuori da quella situazione che ti rende paralitico nel regno di Dio. Vieni fuori. Credo che durante il tempo di silenzio potrete tenerla questa parola per un po', ma mettendo non il nome di Lazzaro, che significa Dio aiuta, abbiamo sentito, ma mettendo il nostro nome. Il morto uscì, legato, mani e piedi. Quindi, cosa vuol dire questo legato mani e piedi? Vuol dire che è incapace di fare qualunque cosa da solo. Ha anche il volto coperto da un sudario. Quindi, è cieco, è muto, è sotto, inoperoso, perché le mani sono legate, non può muoversi, non può camminare perché i piedi sono legati. E riesce, ma non è ancora del tutto libero, non è ancora del tutto vivo, ci vuole ancora qualcosa. Uscì il morto legato. La parola di Gesù risveglia, fa muovere, dà vita a colui che gli uomini hanno reso impotente. Sono stati gli uomini a legarlo. La parola di Gesù compie il miracolo. E Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù chiede un'altra obbedienza. Scioglietelo. L'avete legato, adesso scioglietelo e lasciatelo andare. Ancora ci vuole l'azione di qualcuno che aiuti questo morto tornato in vita a ridiventare vedente, capace di ascoltare, operoso, capace di libertà. Ci vuole l'aiuto di qualcuno, qualcuno che lo scioglie. La parola di Gesù agisce, ma Gesù richiede anche l'aiuto dei fratelli. La parola di Gesù ha in sé tutta la forza della vita di Dio, ma Gesù chiede collaborazione agli altri suoi. A chi li obbedisce? Qui non sappiamo chi è stato a scioglierlo, come non sappiamo chi è stato a togliere la pietra. Non ha importanza, è la parola di Gesù che ha dato il coraggio di togliere la pietra e il coraggio di sciogliere un morto. E quindi il merito è tutto di Gesù. Però Gesù agisce attraverso le mani e le energie dei suoi discepoli. Sceglietelo e lasciatelo andare. Perché? Perché ha ascoltato la mia parola, è venuto fuori. Chi ascolta la parola di Gesù non deve più essere imbavagliato. Chi ascolta la parola di Gesù può agire liberamente, la sua attività sarà preziosa. La sua libertà sarà un dono di Dio prezioso per molti. Scioglietelo e lasciatelo andare. E qui termina il racconto. Poi non si dice più né che Marta e Maria hanno abbracciato il loro fratello, né che Lazzaro si è inginocchiato davanti a Gesù, nulla, non interessa più niente. Perché non è per quello che Gesù ha compiuto il segno. Gesù lo ha compiuto perché credono che lui è venuto da Dio. E quindi non ci interessa più niente quello che ha fatto Lazzaro dopo, quello che è successo, la consolazione delle sorelle, che era venuti. L'unica cosa importante è credere in Gesù, perché se crediamo in Lui saremo pronti ad accogliere la Sua parola, a lasciarci chiamare per nome e a obbedirgli. E allora ci sarà vita anche in noi. E una vita nuova. E ci sentiremo proprio come chi esce da un sepolcro dove era chiuso dentro, dove era legato in malariato. La parola di Gesù. Quello che esce dalla bocca di Gesù deve entrare nei nostri orecchi, nel nostro cuore, nella nostra vita, perché è l'unica cosa che dà vita. La parola di Gesù. È vita di Dio. Affermatevi anche oggi con questo brano, rileggetelo alcune volte, ripetete una o l'altra delle parole, delle frasi, proprio sapendo, coscienti, che questa parola, parola di Dio, porta vita nella nostra vita, una vita che può essere nuova. Una vita che può essere diversa da quella di prima. Una vita toglie via da noi l'odore dei quattro giorni. L'odore dei quattro giorni, che si chiama puzza, cioè questo essere scostanti perché siamo occupati solo dalle cose della terra. Per poter essere graditi agli uomini e vivere con loro, dobbiamo non occuparci delle cose della terra, ma occuparci del regno di Dio. Allora non siamo più di quattro giorni, allora siamo di tre giorni, pronti per la risurrezione. Per la risurrezione che ci dà la vita nuova. Siamo dati Gesù Cristo.